Papà e mamma non ci sono.
No, sono in cucina, credo.
Eccomi, gli spaghetti sono in arrivo. Non capisco come sia potuto accadere. Che cos'è quella pentola, Olivier?
È una pentola di riso integrale. Siamo stufi dei pranzi di merda che ci fate ingoiare da anni. E ogni volta che vedremo un alimento malsano in questa casa lo getteremo nella spazzatura.
Ma siete completamente impazziti. Siete stati voi a rubare il pranzo.
L'abbiamo solo gettato nella spazzatura.
Avete gettato tutto il pranzo nella spazzatura.
Abbiamo gettato il foie gras perché è un fegato malato e tossico di un animale che è stato torturato. Abbiamo gettato la costata di manzo perché i manzi iniettano solo antibiotici ed ormoni e li nutrono con pillole chimiche. Abbiamo gettato i liquori perché non ne possiamo più da dopo cena in cui si dicono fesserie e poi si guida senza vedere dove si va a sbattere. C'è perché è pieno di zuccheri, grassi e microbi, è una fabbrica di carne.
Se volete morire a 50 anni di sclerosi a placche, di cancro o di infarto, non ce ne importa un bel niente. Ma noi non mangeremo più così, perché non vogliamo vivere come bestie malate. Vogliamo vivere a lungo e in buona salute.
Ma avete completamente perso la testa.
Olivier, ragazzo mio, cerca di ragionare per un attimo. Sono deputato in un dipartimento agricolo. Immagina un po' che succederebbe se la stampa di destra sapesse che a casa mia si gettano manzo, foie gras e vino nella spazzatura.
Cos'è che ti affascina tanto nell'essere deputato? Fare qualcosa di utile per la gente o avere le mani in pasta per poterne approfittare?
Olivier, sta attento a quello che dici.
Ma guarda che cosa sei diventato. Ti preoccupi più della stampa di destra che della salute dei tuoi figli.
Ah sì? E se non venissi rieletto?
Ma noi ce ne infischiamo che tu non venga rieletto. Non ti domandi com'è che la terra sia ormai un immondezzaio. Non ti domandi com'è che la gente si ammala sempre più giovane. No, te ne freghi. Per te conta solo essere rieletto.
Sei un idealista e va benissimo. Ma ci sono delle realtà economiche dietro l'inquinamento. Ci sono gli allevatori, c'è la concorrenza.
E con questo dobbiamo intossicarci per consentire agli allevatori di far soldi a spese della nostra salute. E soprattutto farli continuare a votare per te. Ma che crepino gli allevatori e si tengano la loro carne di merda. E se domani la gente capirà che la carne fa male e smetterà di comprarla, beh, gli allevatori smetteranno di allevare. Coltiveranno cereali magari. E se per caso non sarai rieletto, può darsi che comincerai a interessarti di quello che fa bene alla gente, non solo di quello che fa bene a te.
Sono desolata per tutto questo, no. Scusate.
Bene, Olivier, credo che tutti abbiamo apprezzato la tua sortita ecologica. Ma adesso gradiremmo metterci a tavola, vero?
Ah no, ho appena buttato gli spaghetti nella spazzatura.
E buonasera di nuovo, bentornati sugli 89.100 in FM di Radio Cusano Campus, pronti per addentrarci in una delle buone abitudini del venerdì di Open Day, l'abitudine green per tutti coloro i quali amano le energie rinnovabili, la mobilità sostenibile, insomma tutti coloro i quali hanno a cuore il pianeta Terra. Noi portiamo avanti questa rubrica insieme a Daniele Rocchi, Energy Manager e studente di Economia dell'Università Niccolò Cusano, rigorosamente presente qui in studio, e lo vado a salutare. Buonasera Daniele.
Ciao Alessio e ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Cusano Campus.
Allora Daniele, porti qui in studio ospiti di livello sempre maggiore, ovviamente tutti affezionati al green, tutti impegnati professionalmente nel green, dal mondo della politica, dell'avvocatura, professionisti addetti ai lavori veramente, no? Professori, quindi personaggi anche del mondo accademico. Oggi una giornalista ambientale, sì. Una social media manager.
Era anche ora che servisse anche questo tipo di personaggio.
Esatto, perché nella puntata di oggi parleremo ovviamente di green, ma parleremo anche a tutti quelli che ci ascoltano e magari hanno voglia di impegnarsi nella comunicazione green. È giunto il momento di presentarla. Buonasera a Letizia Palmisano, ribadisco, giornalista ambientale e social media manager. Buonasera e benvenuta ad Open Day.
Buonasera a tutti, grazie dell'invito, sono molto felice di essere qui con voi.
Grazie a te per la disponibilità e soprattutto per le parole che ci dirai, che speriamo saranno d'aiuto per tutti quelli che, non so, magari vorranno ripercorrere la tua strada professionale, intendo, perché Letizia si occupa quotidianamente di green, ma soprattutto di comunicazione. E dunque, Letizia, come è iniziata la tua professione di comunicatrice e magari dici un po' che percorso di studi hai fatto?
Io sono laureata in giurisprudenza, ma parallelamente coltivavo delle passioni, quelle della sostenibilità ambientale da un lato e la comunicazione dall'altro. Sono diventata giornalista davvero per hobby, ma successivamente il lavoro che facevo non mi appagava. A un certo punto ho pensato che se avevo tutta la vita per fare una professione che non mi piaceva, volevo prima provarne a fare una che mi entusiasmasse e che coniugasse le mie due passioni, la comunicazione e l'ambiente.
Sì.
Alcune aziende hanno iniziato a chiedermi delle piccole consulenze in amicizia sul loro sito internet o come rendere più social il loro evento. Alla terza consulenza, così in via amichevole, uno di loro mi fa: ma sei brava, perché non ne fai una professione? Io non ci ho dormito due notti, la terza mattina mi sono svegliata e ho deciso di cambiare lavoro e reinventarmi questo lavoro.
Bene, dunque un inizio, diciamo, tra il serio e il faceto, no? Tra lo scherzo, il gioco e ovviamente il lavoro preso sul serio, che poi ha dato il là ovviamente alla tua professione e alle competenze che oggi spendi sul mercato sia della comunicazione ma anche del mondo green. Ecco, quando si parla di ambiente, ecologia, si parla spesso di green economy. Ecco, qual è il nesso che lega la green economy al modo di comunicarla, al modo di diffonderla, di divulgarla, anche di farla capire, perché a volte, sai Letizia, si parla di green economy, alcuni sanno l'ambito di cui si va a parlare, altri forse ne hanno un'idea un po' vaga. Ci spieghi bene cosa collega la green economy alla comunicazione e soprattutto l'importanza del nesso?
In generale io dico che oltre al saper fare è fondamentale anche il far sapere, e questo soprattutto in ambito green. Mi è capitato nella mia professione, ma ancora prima come persona appassionata, di conoscere tanti imprenditori o professionisti brillanti con idee virtuose dal punto di vista ambientale, per la scelta dei materiali o per l'utilizzo o per il fine vita del prodotto che diventava, per così dire, appunto green.
Sì.
Quello che non riuscivano a trasmettere erano proprio i loro valori, cioè questo oggetto cosa ha di differente? Che utilizzo può avere, quali sono anche i benefici in termini ambientali ed economici, e quindi ho iniziato a attivare delle consulenze per aiutarli a tradurre gli aspetti tecnici in un linguaggio di uso comune,
sì,
che potessero capire i cittadini, ma anche potenziali loro acquirenti come i negozianti o le pubbliche amministrazioni.
Sì.
E quindi come definiresti gli utenti del green oggi? In base alla tua esperienza?
Oggi innanzitutto un imprenditore green è una persona che innova, che guarda al futuro del pianeta ma anche della sua azienda, sia dagli obblighi che avremo previsti dall'Europa 2020, 2030, 2050. C'è tutto un percorso di adeguamento a dei parametri di impatto ambientale minore, quindi un'azienda che è proiettata nel futuro deve anche saper progettare prodotti e servizi che siano in linea con queste previsioni. Quindi normalmente un imprenditore green è qualcuno che appunto guarda al futuro, che investe in ricerca e sviluppo, ma che spesso non ha il tempo di sapersi raccontare. Anche raccontare la propria esperienza ti avvicina poi alle persone, sapere il percorso che è stato fatto, come si è arrivati a quel materiale, da dove ha origine quel materiale, i lavoratori che ci sono dietro, rende più familiare la conoscenza di quel prodotto o servizio e fa sì che magari qualcuno lo scelga anche per la storia che c'è dietro.
Certo, certo. Dunque addentriamoci un po', Letizia, nel mondo del web, no? Dove tu lavori da social media manager. Ecco, tu oggi ci stai parlando dei tuoi passi all'interno di questo mondo, di questa professione anche relativamente nuova, no? Perché non sono molti anni che esiste la figura del divulgatore ambientale, se vogliamo anche coniare un nuovo termine. E tu parli spesso, l'ho visto insomma informandomi un po' su di te, di brand reputation. Ecco, di cosa si tratta e cosa si intende quando si parla di brand reputation?
Permettetemi innanzitutto, visto che siamo in una radio dove parte del pubblico è fatto da studenti che un giorno saranno i professionisti del domani, o magari alcuni di loro oggi già lo sono, che lavorano e studiano, una cosa fondamentale da curare sempre è la propria reputazione.
Sì.
Soprattutto online, perché sia che noi siamo presenti sul web personalmente, direttamente, sia no, il web parla di noi. Ci sarà qualcuno che lascia una recensione sul nostro prodotto o servizio, la nostra reputazione in quel caso si formerà in base a quello che dicono gli altri.
Sì.
Se noi siamo presenti, possiamo monitorare, intervenire in una discussione che riguarda noi o i nostri servizi, dare un'opinione che poi può essere anche una piccola consulenza per far vedere che siamo esperti in quel campo. E questo vale sia che siamo liberi professionisti, sia che lavoriamo in un'azienda, anche perché poi nel quadro complessivo aziendale il fatto di far vedere che al proprio interno dell'organigramma ci sono dei professionisti non può che far bene all'azienda e quindi anche ai lavoratori stessi.
Evidentemente.
Questo è verissimo, posso confermare che proprio qualche ora fa ho pubblicato un pagamento del GSE per il mio impianto fotovoltaico, ben 716 euro, chi posso dire che per una famiglia sono importanti, soprattutto in questo periodo. La cosa bella è che mi hanno veramente in pochi secondi risposto tantissime persone da tutto il mondo, perché ad esempio ho clienti che poi sono andati a vivere negli Emirati Arabi. Normalmente poi da lì nasce anche un po', sì, la conferma, la polemica, perché, e poi lì veramente, come appunto dice Letizia, c'è proprio tutta, viene a crearsi un blog a tutti gli effetti, uno scambiarsi di opinioni che alla fine dà vita al web, perché poi è questo quello che rende internet vivo, siamo noi stessi che poi siamo sempre lì collegati ogni talvolta.
Eh certo, la condivisione, no? Che è la parola chiave forse di questo millennio, l'essere in eterna condivisione.
Sì, e quindi invece ricollegandomi a quanto già detto, quindi per te è importante che ogni singolo mente professionista, utente, curi proprio la propria immagine in maniera giusta, ok? Perché a volte ci mettiamo su internet e non sappiamo più che altro a cosa andiamo incontro, perché a volte sembra che è così semplice, ma io che negli anni ho fatto veramente poco per la mia immagine, però devo dire che ho tirato anche ottimi complimenti da parte di chi ha visitato il mio sito, profilo o altro, però anche poi altri utenti possono realmente un po' criticarti, e questo è un po' quello che dà fastidio. E invece appunto curare la tua immagine, ok, ma hai qualche esempio di qualche azienda che oggi vive il successo proprio grazie ai tuoi passi?
Beh, innanzitutto il merito al 99,99% è sempre dell'azienda. Io tutt'al più li aiuto ad accentuare ciò che loro fanno. Tra i tanti esempi che mi vengono in mente c'è Minimo Impatto, perché è una di quelle aziende con cui sono cresciuta anche professionalmente, e che è una delle prime realtà che è stata subito attenta alla rete. È un distributore di prodotti ecosostenibili e tratta non solo B2B ma anche B2C attraverso i suoi e-commerce, ma con gli e-commerce ha voluto sviluppare anche canali social e un blog per mettersi all'ascolto della rete, dare informazioni, rendere pubbliche quelle domande che arrivavano via mail, perché se una persona lo chiede magari altre 30 hanno lo stesso dubbio, ma anche ascoltare i suggerimenti che vengono dal web, e nel loro caso di prodotti green che non si trovano in commercio, oppure come poter modificare un prodotto affinché possa servire anche a qualcos'altro, e poi riferire questa cosa all'impresa produttrice per migliorare una linea produttiva in tal senso. È una delle esperienze che mi piace più vivere ancora oggi quotidianamente.
Ecco Letizia, se tu dovessi estrapolare un successo su tutti, no, su tanti successi che magari hai collezionato come social media manager, ce n'è uno che vuoi citare, che ci vuoi raccontare? Magari se c'è anche dietro un aneddoto, come lo hai lavorato, un particolare evento.
Beh, quello che mi viene in mente così parlando è uno che ho fatto non esattamente dal punto di vista lavorativo, ma come tra virgolette volontaria, sì, anche se in maniera totalmente professionale. Con Veronica Cacciagli, una mia collega con cui spesso collaboro, abbiamo coordinato, sì, il live tweeting della Marcia per il Clima che si è tenuta a novembre, prima invitando le persone pochi giorni prima via web a partecipare alla marcia e poi durante la marcia in vista della COP21 di Parigi. Hanno partecipato tantissime associazioni ambientaliste, tanti cittadini, si sono attivate veramente mezza rete potremmo dire, e è stata anche ritenuta una delle campagne migliori del 2015 da Blogmeter la migliore di novembre, quella appunto della marcia per il clima, e per me è stata anche una soddisfazione anche come ambientalista.
Eh beh certo, una doppia soddisfazione sia da volontaria sia da ambientalista ma anche da professionista del campo. Allora andiamo a parlare di un altro premio di cui si parla forse un po' poco, come di solito si parla poco anche delle tematiche ambientali, Daniele.
E ci siamo qua apposta.
Però ci siamo noi che cerchiamo di invertire la tendenza. Allora, Green Drop Award è l'unico premio green della Mostra del Cinema di Venezia, che quest'anno sarà la sua quinta edizione. Non la mostra, ovviamente, stiamo parlando del premio. Vuoi spendere tu qualche parola su questo premio, sulla sua importanza, a chi è destinato?
Un esempio di green economy è proprio quello del cinema. Forse non tutti lo sanno, ma la figura, per così dire, dell'energy manager che c'è per le rinnovabili, l'efficienza energetica, c'è anche nel cinema con gli steward ambientali. E il cinema è uno di quei settori che ha visto, anche grazie alla tecnologia, aumentare l'efficienza sul campo, anzi sul set. E il Green Drop Award è nato, è un premio di Green Cross Italia, e che insieme al Comune di Venezia stabilisce tra i film in gara quello che ha un messaggio green, quello che ha il messaggio più green tra quelli in gara. L'ideatore è il direttore del premio, Marco Gisotti, un giornalista ambientale mio collega, ed è un premio veramente entusiasmante perché unisce da un lato l'ecosostenibilità e dall'altro un'arte, una delle più belle, che è quella cinematografica, in un palinsesto che è quello del Lido di Venezia, che ovviamente attira l'attenzione della TV, della stampa, da tutto il mondo. E quindi è un momento per far riflettere anche sull'ecosostenibilità in maniera gioiosa.
Certo, certo, a livello di intrattenimento anche, dunque.
E qui vorrei aggiungere solo una piccola cosa. Nonostante le puntate siano separate di una settimana, di 50 sfumature di green, io vedo oggi un collegamento fantastico, perché da questo, dal cinema, io vado ad immaginare appunto i registi che utilizzano le lampade a LED invece quelle alogene, quindi vanno a fare un altissimo risparmio energetico, l'utilizzo magari di mezzi più ecologici, quindi magari quelli elettrici, e magari i mezzi elettrici per il movimento. Vediamo giornalmente pure dentro le nostre città muovere questi grandi, per fare queste registrazioni, no? Questi camion grandi che, se andassero veramente a energia elettrica, no? Quindi con una batteria, sarebbe tutto più bello e più pulito. E qui mi ricollego al nostro buon professor Mascioli della Sapienza, con cui stiamo aiutando a comunicare sempre di più che c'è la possibilità oggi di trasformare quei vecchi mezzi attraverso il retrofit in mezzi elettrici. Quindi vedi, tutte le nostre puntate, Alessio, dall'avvocato al professore, al professionista, alla giornalista,
al politico, me
questa
certo.
cosa, vedi, sta veramente il green sta prendendo, è come fosse una cupola. Prima era limitata a solo alcuni settori, no? Invece adesso io la vedo veramente che sta circondando questo
pianeta. Noi lo ribadiamo continuamente, insomma, la bellezza del nostro pianeta sta nelle infinite connessioni che ci sono tra le cose, no? Che sono perfette, addirittura a volte ineffabili, lasciano senza parole. E poi quando noi ci mettiamo a lavorarci sopra, Letizia lo sa meglio di tutti noi, ritrovare quei collegamenti, no? Rintracciarli nella vita quotidiana, lascia quel senso di meraviglia che a me piace appunto ricordare, che spinse l'uomo a fare ragionamenti più grandi, no? Perché fu proprio il sentimento di meraviglia che spinse l'essere umano a dire come si può fare un passo in avanti, un passo successivo. E questo ci piace molto. Okay. Vai, fai
invece
la tua domanda a Letizia.
Per i nostri studenti, no? Più curiosi, o perlomeno chi ha la fortuna di essere già arrivati appunto alla laurea o quasi. Dici uno, appunto, o se vuoi naturalmente, dei segreti che per il successo di questa professione, per raggiungere, perché è giusto naturalmente formarli poi appunto queste nuove appunto
professioni.
È una professione in cui innanzitutto bisogna sempre studiare gli argomenti che si comunicano. Le aziende hanno dei professionisti meravigliosi che possono insegnarci veramente tanto, è una cosa che a me piace moltissimo, apprendere parte dei loro segreti. E dall'altro i mezzi che usiamo, ovvero ad esempio i social network cambiano in continuazione e noi dobbiamo evolverci insieme a loro. Ovviamente se hai passione in quello che fai verrà anche molto più semplice. E poi do un consiglio a chi si occupa di comunicazione: riuscire anche a calibrare un po' la vita privata da quella professionale, perché il rischio di essere sempre connessi, in questi casi un po' ognuno di noi con gli smartphone e via dicendo, dobbiamo anche capire quando staccare la spina dai social, strumenti di comunicazione che io amo molto, ma la vita offline è altrettanto bella come quella online e a volte anche di più.
E questo è sicuramente un bel messaggio, perché c'è qualcuno che si aliena forse un po' troppo davanti a un monitor e ci passa forse un po' troppe ore, quando alla fine, se uno è amante della natura come tutti noi, poi una passeggiata nel verde è impareggiabile, no? Letizia, ti voglio fare una domanda legata alla stretta attualità, perché domenica 17 aprile è una data importante per chi ama l'ambiente, ma sarà un appuntamento importante proprio per i cittadini italiani, no? Che avranno il dovere di presentarsi alle urne, anche se ci dicono che costituzionalmente è legittimo astenersi dalla votazione. Evito di dare il mio giudizio, ovviamente, da conduttore. La domanda che ti faccio, stiamo parlando ovviamente del referendum sulle trivelle, la domanda che ti faccio è la seguente. Noi sentiamo dibattere, no, quotidianamente, e ci sono degli interessi in ballo, è inutile negarlo. Secondo te è impensabile arrivare appunto ad immaginare un paese in cui, al di là degli interessi, si possa fare una comunicazione, un'informazione corretta, trasparente, diretta al cittadino e lasciare poi al cittadino l'onere di decidere a seconda della sua volontà, che poi insomma sembra il presupposto della democrazia. Ti faccio questa domanda perché è evidente come, intervistando un politico di una fazione o uno di un'altra, i dati sull'occupazione relativi all'indotto delle trivellazioni sono diversi. I dati relativi appunto alle royalties di chi viene nel nostro paese a trivellare sono diversi e ci troviamo di fronte, noi magari forse un po' di meno che siamo giornalisti e siamo comunicatori, ma il cittadino si trova di fronte a due mondi diversi quando in realtà dovrebbe essere uno solo. Ecco, è stata fatta un'informazione corretta e si arriverà mai a questo punto di avere un'informazione corretta e di essere liberi di decidere?
Per quel che mi riguarda, poi posso essere ritenuta faziosa, l'informazione corretta è di chi propone di andare a votare e votare sì, e quindi devo dire che forse non posso essere ritenuta da questo punto di vista un parametro, sì. Anche se appunto a mio parere l'informazione corretta è quella del comitato promotore. Per quanto riguarda in generale il tema dell'informazione, mi verrebbe da dire che esiste un servizio cosiddetto pubblico pagato da tutti i cittadini, sì, che dovrebbe avere questa funzione. Poi abbiamo visto che in una trasmissione TV un giornalista, una trasmissione di Rai, un giornalista ha detto che si votava all'inizio solo in 9 regioni, oppure che questa cosa interessava solo 9 regioni. A questo punto il dubbio mi viene che neanche il servizio pubblico faccia bene questo lavoro.
Infatti,
questa cosa non va tanto bene. Poi ognuno di noi domenica sceglierà se andare a votare o non andare a votare. Io personalmente posso solo dire una cosa, che l'età della pietra non è finita perché erano finite le pietre, ok? Ora lascio a voi ascoltatori valutare se domenica, anche se la nostra nazione, una delle più soleggiate d'Europa, ci regalerà una bellissima giornata, se potrete raccogliere almeno qualche minuto del vostro tempo per dire la vostra, perché è ora che è responsabilità nostra dirla. Non almeno lasciamo l'astensionismo, che è una cosa veramente inutile. Dite sì o dite no, lascio a voi decidere, però
esprimersi
da parte mia. Ripeto, immagino che chi mi conosce, sono un energy manager, amo l'ambiente, quindi il mio nemmeno vi devo dire a cosa voterò, quindi adesso scusami, ma non voglio essere...
No, giustamente, voi fate bene ad esprimere la vostra opinione, io devo rimanere un po' sulle mie posizioni equidistanti, no? Però ecco, la cosa che mi auguro invece, senza dover rimandare alla Città del Sole di Tommaso Campanella o all'Utopia di Thomas Moore, io quello che spero è di vivere in un paese in cui la gente, il popolo, i cittadini siano chiamati a decidere, ma soprattutto possano fruire di un'informazione corretta che vada al di là di ogni tipo di interesse. Questo è il mio auspicio, questo è il mio pensiero, tutto ovviamente nel rispetto e nell'amore del nostro pianeta. Io ringrazio infinitamente Letizia Palmisano per aver portato ai microfoni di Open Day e in questa rubrica tutte le sue competenze, ma anche tutto il suo amore per l'ambiente. Grazie Letizia.
Grazie a voi per avermi ospitata.
E ringrazio ovviamente il mio compagno di viaggio in questa bella avventura, più bella di quello che ci eravamo anche immaginati quando è iniziata, Daniele Rocchi, che mi farà compagnia anche venerdì prossimo. Abbiamo già un'indiscrezione o ci vogliamo tenere un po' di mistero?
Verità sì, però lo tengo segreto perché lo sai.
Aspettiamo conferme.
Sì, perché poi comunque riceviamo sempre nuove richieste, quindi vediamo, insomma, poi decideremo insieme. Cioè,
adesso mi stai dicendo che siamo noi che scegliamo chi avere, chi
in
non
verità
avere.
Sì, perché vabbè, tra
come siamo dice, cresciuti
tra
siamo...
inventori, scienziati, politici, perché poi insomma parliamoci certo. chiaro, io voglio sapere pure un po' sti politici con le prossime campagne che cosa ci dicono e che cosa faranno per le nostre città, quindi.
Ma tutti gli aspiranti sindaci di Roma avranno un programma green per la nostra città? E io vi lascio con questa domanda: Roma sarà mai una smart city? Vabbè, vediamo se riusciremo nelle prossime puntate a darvi una risposta esauriente. Per adesso ripasso la linea alla regia, ci ascoltiamo un bel brano, poi torniamo qui in diretta con Open Day.